Buongiorno a tutti e benvenuti, o meglio, bentornati. Io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore presso il Centro Allenamente, e questo è Allena Podcast, un podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Nella puntata precedente ci siamo un po' conosciuti, abbiamo conosciuto Allenamente, un centro di ricerca che lavora con bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento. Come abbiamo detto, però, ogni puntata di Allena Podcast verte su un tema specifico ed è per questo che oggi parleremo di autismo. Lo faremo nuovamente con Adele, che ci aiuterà a definirlo e conoscerlo meglio. Ciao di nuovo dunque Adele e bentornata anche a te.
Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qua.
Allora Adele, ti preannuncio che sarà una puntata difficile, ma sono sicurissimo che te la caverai molto molto bene.
Partiamo.
Quindi, iniziamo. Disturbo dello spettro autistico. Se ne sente parlare sempre di più e i dati sembrano confermare un importante aumento dei casi.
Sì, questo è assolutamente vero. Negli ultimi anni c'è stato un incremento significativo del numero di diagnosi. Comparare i dati tra le varie nazioni nel mondo non è semplice, è evidente però che non c'è un'omogeneità, perché faccio un esempio: in America si parla di un bambino su 45, in Corea del Sud addirittura di uno su 38. Noi fortunatamente, anzi finalmente direi, siamo riusciti ad ottenere dei dati anche per quello che riguarda l'Italia. Secondo l'Osservatorio Nazionale dell'Autismo, che fa capo all'Istituto Superiore della Sanità, si stima che l'autismo colpisca un bambino su 77. Questo dato però appare comunque in progressivo aumento, per l'intreccio in realtà di una serie di fattori che, volendoli semplificare, potrebbero essere sicuramente l'aumento di consapevolezza da parte della popolazione, il cambiamento dei criteri diagnostici, l'introduzione, finalmente mi viene da dire, di strategie e modalità di screening che fanno sì di poter individuare il prima possibile dei fattori di rischio che potrebbero portare successivamente a questo tipo di diagnosi, e ci danno questi strumenti di screening anche la possibilità di individuare quelle sfumature dello spettro, quindi quei funzionamenti molto più sfumati che in passato probabilmente non erano presi in considerazione. Insomma, siamo in una fase di continuo sviluppo da un punto di vista di ricerca e da un punto di vista di approfondimento del tema.
Ok, molto chiaro. E proviamo adesso a vedere le cose subito da un punto di vista però genitoriale. Quindi ti chiedo, quali sono secondo te le sfide che pone sin da subito questa diagnosi?
Allora, sicuramente è necessario suddividere la crescita del figlio in macro aree. In fase iniziale ovviamente la diagnosi, che molte volte per alcuni genitori è la ricerca della diagnosi.
Certo.
I primi campanelli d'allarme sono veramente molto precoci, si parla già di 7-8 mesi, quindi molte volte abbiamo a che fare con dei genitori che hanno già dentro di sé il dubbio e quindi vanno alla ricerca di conferme o disconferme delle teorie che si sono fatti. Quindi sicuramente questo è in prima battuta, la ricerca della diagnosi e l'approfondimento diagnostico. Successivamente, dopo aver ricevuto una diagnosi, per un genitore è necessario e fondamentale ricercare un trattamento, e il trattamento più adeguato per il proprio figlio. Successivamente, con l'ingresso alla scuola elementare si delineano tutta una serie di difficoltà, perché ovviamente i ragazzi crescono, hanno esigenze diverse, come ci si approccia alla didattica, i genitori si chiedono, riuscirà mio figlio a leggere, a scrivere, a poter frequentare la scuola come i propri compagni, eccetera. Andando avanti, la fase dell'adolescenza, che è per qualsiasi persona, lo è stato per te, lo è stato per me, un momento difficilissimo, e lo è altrettanto per i ragazzi e per i genitori dei ragazzi con autismo. L'entrata nella pubertà, la scelta della scuola superiore, l'accesso a sempre meno servizi, perché finché i bambini sono piccoli si riesce a portarli al parco giochi, farli invitare a dei compleanni, trovare delle occasioni di scambio e di interazione. Più crescono, meno sono le opportunità. Andando avanti, ovviamente affacciandosi poi all'età adulta, c'è tutto il grossissimo tema del durante di noi e dopo di noi. Quindi cosa farà mio figlio quando io sarò anziano? O peggio ancora, cosa farà mio figlio quando io sarò morto? Quindi le sfide per un genitore con autismo sono tante, costanti per tutto l'arco della vita del proprio figlio e...
Complesse, sicuramente complesse.
Esatto, assolutamente.
E a proposito, appunto, abbiamo parlato del punto di vista genitoriale, o comunque, insomma, abbiamo provato a ragionarci. Adesso proviamo a ribaltare un attimo il punto di vista. Quindi, se da una parte c'è una famiglia che si confronta con questa diagnosi, dall'altra ti chiedo, dal punto di vista di un educatore, pedagogista o psicologo che si trova ad accogliere e approcciarsi a questa domanda della famiglia, quali sono gli errori più frequenti, secondo te, o i principali rischi che appunto rischia di incontrare questa figura?
Ok, allora, sicuramente quello che penso io personalmente, condividendolo anche sempre e spesso con i miei colleghi, il momento più delicato è quello in cui si possono fare maggiormente errori, incorrendo poi in una serie di rischi, è quello della rilevazione del bisogno. Quindi riuscire a comprendere molto velocemente qual è l'esigenza della famiglia. Una famiglia, nel nostro caso, ma anche nel caso di molti altri specialisti, chiama e chiama con una richiesta d'aiuto. Va capito fin dal primo colloquio che si fa se quella richiesta d'aiuto è una richiesta oggettiva. Se è una richiesta fondata su tutta una serie di difficoltà familiari, genitoriali, se è una richiesta vera e se è soprattutto una richiesta attendibile da un punto di vista poi di apprendimento e di sviluppo. Dopo questo primo momento, in cui ovviamente si fanno da un punto di vista professionale una serie di ipotesi, si va poi a realizzare una prima fase di valutazione del bambino, dell'allievo e del nucleo familiare. In quel momento lì si devono rileggere i bisogni della famiglia iniziali sulla base dell'osservazione più scientifica e più precisa che hanno fatto dei professionisti e a quel punto rimandare ai genitori la proposta di intervento che vada un po' a unire in maniera però etica e professionale quello che loro stanno richiedendo con l'oggettiva realtà della situazione.
Ok, e rispetto a questo e rispetto anche a quello che avevamo un po' detto nella puntata zero, si sente spesso parlare, l'avevi giustamente detto anche tu appunto nella scorsa puntata, di intervento precoce o intensivo, parole che a volte rischiano di spaventare se non vengono adeguatamente operazionalizzate e comunque spiegate. Che ne pensi?
Comprendo, comprendo assolutamente, anche perché quando si parla di intervento intensivo precoce, si trovano dei numeri, delle ore di intervento su internet o su blog di genitori spropositate, si parla di 40-50 ore di intervento a settimana, quindi mi metto nei panni di una mamma e di un babbo che hanno appena ricevuto una diagnosi e si devono figurare il proprio figlio come con un contratto di lavoro a tempo pieno, quindi 40 ore settimanali di intervento. Sicuramente la soluzione migliore per me è quella di rifarsi alle linee guida nazionali che ci sono e che abbiamo. Di pensare a un intervento intensivo con degli occhiali leggermente diversi, perché l'intensività sì è raggiunta con un determinato numero di ore di intervento realizzate da personale esperto, ma può anche essere collegata all'intensività nei vari contesti e quindi unire a. Vi faccio un esempio, noi su bambini molto piccoli proponiamo, ovviamente a seconda del caso e delle necessità, dalle 8 alle 12 ore di intervento settimanali, a cui però si vanno ad aggiungere formazione alle insegnanti del nido, se frequenta il nido, formazione ai genitori, supporto genitoriale, quindi rileggere e ripensare all'intensività guardandola anche da un punto di vista dei vari contesti su cui si va a intervenire.
Ho capito. Adesso ti faccio una domanda molto difficile, se possibile più difficile di quelle precedenti, e cioè voglio chiederti, esiste secondo te un momento in cui diventa troppo tardi per provare a cambiare le cose? Cioè esiste un momento in cui una famiglia forse rischia di chiudersi troppo e quindi di diventare autistica a sua volta e di non riuscire quindi a poter raggiungere gli obiettivi che si era prefissata?
No,
Ok.
non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per imparare, tuttavia. va un attimo definita meglio questa affermazione, che forse sembra un po' troppo forte. Ci sono dei tempi di apprendimento, un bambino di 4 anni apprende ad un determinato ritmo, un ragazzo di 15 in una maniera completamente diversa. Pensiamo ad esempio alla facilità di acquisizione di una seconda lingua di un bambino bilingue, che quindi non fa nessun tipo di fatica nell'acquisire due lingue contemporaneamente. Pensiamo a noi adulti che dobbiamo, per questioni lavorative, imparare inglese piuttosto che francese o tedesco. Quindi sicuramente su un ragazzo più grande la fatica del ragazzo stesso, quindi l'impegno necessario, il tempo necessario, è sicuramente più ampio. L'altro aspetto, secondo me, è quello delle finestre temporali di apprendimento. Un ragazzo di 15 anni che non ha mai parlato, quindi che non ha mai utilizzato il linguaggio verbale vocale in maniera funzionale, probabilmente farà molta più fatica ad acquisirlo rispetto a un bambino di 5 anni con la stessa identica diagnosi. Quindi questi sono, dal mio punto di vista, i due presupposti. Tuttavia, puntare su degli obiettivi di intervento altri, e quindi che vadano a mirare al raggiungimento del miglior livello di qualità della vita, è possibile.
Ok, il focus quindi si sposta sicuramente sulla scelta degli obiettivi, come dicevi tu anche prima.
Esatto.
Da subito, ma per tutto il percorso poi della crescita del ragazzo e poi del giovane adulto.
Assolutamente, no, volendosi rifare anche alle difficoltà e ai rischi che può avere un professionista, sicuramente nel momento in cui arriva la famiglia di un ragazzo di 15 anni che come richiesta di aiuto fa quella dello svolgimento dei compiti scolastici su un ragazzo osservato che ha scarsissime abilità di autonomia di vita personale, di cura dell'igiene, di cura della persona, cura degli ambienti, sicuramente lì potrebbe stare il problema.
Ho capito. E, sempre rispetto quindi a un discorso di raggiungimento di obiettivi, mi sembra giusto soffermarsi anche su un discorso che riguarda invece l'eventuale fallimento. Mm-hmm. Quindi mi viene da dire, non esistono sicuramente in ambito educativo, come in tutti gli altri ambiti, scorciatoie o ricette magiche. Il fallimento è sicuramente parte integrante del percorso di crescita di un ragazzo, anche di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico. Ti chiedo però, come si gestisce questo aspetto sia con il ragazzo rispetto agli obiettivi educativi che ci si è prefissati, sia con la famiglia?
Allora, fondamentalmente abbiamo la fortuna di avere accesso all'analisi del comportamento, che è una scienza, e quindi rifacendoci a quei principi, pianificando al meglio l'intervento, strutturandolo in maniera individualizzata e raccogliendo dei dati, abbiamo la possibilità di renderci conto nel più breve tempo possibile dell'errore nel quale stiamo incorrendo. Ovviamente non c'è una ricetta o non c'è la bacchetta magica per poter insegnare qualsiasi tipo di abilità a un ragazzo o ad un bambino. Quindi ovviamente programmando, selezionando strategie di intervento, valutandole in itinere, raccogliendoci dei dati e analizzando i dati raccolti, abbiamo la possibilità di comprendere se stiamo andando nella giusta direzione o se forse dobbiamo fare un passo indietro, rivalutare, ristrutturare e programmare un intervento perseguendo o lo stesso obiettivo in maniera diversa o abbassando il livello di difficoltà dell'obiettivo da raggiungere e quindi valutando step by step come proseguire. Ecco. Non so se era questa la domanda.
Sì, assolutamente. Questa cosa del ripensare e riprogrammare mi colpisce e mi piace sempre moltissimo. Infatti, rispetto a questo ti chiedo, quanto credi che il lavoro con la famiglia si basi sul compromesso e quanto invece sul provare a spingere affinché vengano accettati e concordati gli obiettivi che invece ti eri in qualche modo prefissata tu come professionista?
Allora, per noi ad allenamento, ma credo anche in ambito pedagogico-educativo, la condivisione e la riflessione sugli obiettivi educativi sia fondamentale. Io professionista non posso intraprendere una semplicissima strada in discesa e obbligare la famiglia a fare una strada in salita raggiungendo due punti completamente differenti. Noi ad esempio per i ragazzi che stanno crescendo, quindi che hanno dai 12-13 anni in su, strutturiamo dei colloqui in cui redigiamo insieme alla famiglia un profilo di transizione. Riflettiamo quindi su una serie di aspetti legati a autonomia di vita, contesto scolastico, rete sociale, altre famiglie coinvolte. Facciamo sì che in questo momento noi, insieme ai genitori del nostro allievo, pensiamo a come potrebbe essere il nostro studente tra 5 anni, quindi come i genitori se lo aspettano, se lo immaginano, e in quel momento c'è una condivisione. Non lo vedo un compromesso, cioè la vedo una riflessione congiunta dove ovviamente noi da professionisti facciamo la nostra parte cercando ogni volta di riportare i genitori su un piano di realtà. Posso farvi un esempio: nel momento in cui io ho a che fare con uno studente di 15 anni che ancora non sa leggere, non legge in maniera funzionale, nel momento in cui la mamma mi dice io me lo aspetto ad un centralino a prendere gli appuntamenti per un dentista, ovviamente lì va riletto e va rimandato alla famiglia sulla base delle potenzialità e delle risorse del proprio figlio, quale potrebbe essere il percorso. Ma non la leggo come un compromesso, cioè la leggo come un momento di crescita per noi
E
professionisti.
condivisione.
Esatto, assolutamente.
Ok. E adesso proviamo a spostare un attimo il focus. Abbiamo provato a parlare della famiglia, abbiamo provato a parlare degli operatori, ok, per generalizzare un attimo. Proviamo a parlare un attimo dell'aspetto della scuola, che è sicuramente un altro attore coinvolto tantissimo nella crescita di qualsiasi ragazzo, ovviamente. E tu lavori moltissimo nelle scuole, tu per prima e anche i tuoi colleghi, quindi adesso ti chiedo, dal punto di vista scolastico, l'autismo rappresenta una sfida importante per gli insegnanti, ma anche per la classe. Quali sono secondo te le strategie che si utilizzano per coinvolgere ed includere i ragazzi nelle dinamiche della classe?
Credo che per questa domanda forse servirebbero un paio d'ore, se non un paio di settimane. Suggerisco sempre alle insegnanti innanzitutto di osservare e conoscere il proprio allievo, nel bene e nel male. Capita spesso di parlare con alcuni insegnanti che descrivono il proprio studente solo tramite una serie di fotografie di comportamenti disfunzionali o aspetti, diciamo, negativi. E quindi molte volte mi capita di fare questa domanda a bruciapelo: ecco, cosa sa fare questo bambino? Cosa è bravo a fare? Con cosa gioca? E molte volte le insegnanti rimangono un po' spaesate, cioè una domanda dal mio punto di vista abbastanza semplice. Non voglio fare minimamente una colpa alle insegnanti culturalmente. Siamo abituati così, culturalmente osserviamo l'aspetto sempre più negativo perché vogliamo trovarci perché vogliamo trovare una soluzione. Quindi sicuramente l'aspetto centrale all'interno della scuola è conoscere e osservare, meglio sarebbe in maniera strutturata o semistrutturata, l'allievo all'interno delle dinamiche di classe, all'interno dell'aspetto didattico, nella relazione con la famiglia, nella relazione con gli insegnanti curricolari. Sicuramente volendo dare dei suggerimenti legati un po' più all'aspetto della socializzazione, potrei dire alle insegnanti che ci stanno ascoltando: prediligere attività in piccolo gruppo, piccolo piccolissimo, prima di pensare a delle attività da realizzarsi all'interno di tutto il gruppo classe, puntare su attività gradite degli studenti, pensare ad attività che abbiano dei tempi brevi di esecuzione e una grossa, grossa strutturazione.
Certo, per fortuna mi viene da dire siamo solo all'inizio di questo percorso con i podcast, perché come dicevi giustamente tu, rispondere a questa domanda in un paio di minuti è pressoché impossibile, però sicuramente già ci hai dato degli spunti per poterci iniziare a ragionare sopra. Sicuramente l'approfondiremo, mi viene da dire.
Bene, sono molto contenta perché mi piace veramente molto lavorare con le insegnanti e con le scuole che trovo specialmente nell'ultimo periodo, molto più aperte alla condivisione, al confronto e alla formazione.
Ok. Adesso, per concludere, mi piacerebbe fare insieme a te una riflessione sulla relazione che si è venuta a creare tra il coronavirus e il disturbo dello spettro. Cioè, mi spiego meglio. Questo virus sicuramente e le conseguenti misure adottate dal governo hanno radicalmente cambiato il nostro stile di vita. Quali pensi che possano essere le principali difficoltà riscontrate da una famiglia con un figlio o una figlia con disturbo dello spettro autistico?
Credo sicuramente che siano le difficoltà di qualsiasi nucleo familiare elevate alla N. perché ovviamente all'interno del disturbo dello spettro ci sono alcuni ragazzi che sono eccessivamente attivi, iperattivi, che quindi fanno veramente fatica a stare all'interno dello stesso contesto, a non poter uscire, a fare una lunghissima passeggiata, non fare attività sportiva, non muoversi, non guardare quello che gli succede intorno. Quindi sicuramente alle difficoltà legate alla gestione del tempo libero e alla scarsa strutturazione della giornata, che però sono difficoltà che coinvolgono un po' tutti, cioè noi, famiglie con bambini, persone anziane, si aggiungono le criticità legate al disturbo. Per un ragazzo, per un bambino con autismo, il tempo libero è la parte più difficile della sua giornata, perché quasi tutti i nostri bambini e ragazzi fanno fatica ad auto-organizzarsi, a decidere a cosa giocare, a decidere cosa fare in questo momento. Quindi sicuramente l'avere molto tempo libero, l'avere la giornata scarsamente strutturata e le attività scarsamente strutturate, unito al completo sconvolgimento della routine, che è un altro aspetto centrale nel disturbo dello spettro, sicuramente mi immagino che questi fattori messi insieme fungano un po' da bomba a orologeria. Tuttavia, specialmente le famiglie con cui lavoriamo si fidano ed affidano e quindi ci stanno seguendo nel provare a strutturare, ove possibile, per quanto possibile, la giornata con una scansione che possa essere visiva piuttosto che scritta della giornata, proporre ai loro figli tutta una serie di attività che possono poi anche essere opportunità di apprendimento e di coesione all'interno del nucleo familiare.
Ecco, proprio a riguardo e rispetto a questo, infatti, l'altra cosa che ti volevo chiedere è: pensi che questo periodo si possa riuscire a trasformarlo in qualche modo in una risorsa, cioè per scoprire o riscoprire capacità o abitudini dei ragazzi e dell'intera famiglia che in qualche modo o non si conoscevano o erano state un po' accantonate dai ritmi chiaramente più frenetici di una vita normale?
Io me lo auguro tantissimo,
Sì, chiaro, è
perché
una lente molto ottimistica, ovviamente, però ci piace anche provare a pensarla così, no?
sì, assolutamente, anche perché è nei momenti di difficoltà che si cerca di dare tutti il massimo, quindi spero che anche le mamme, i babbi, i nonni o le persone che si prendono cura dei nostri ragazzi stiano cercando di dare il massimo, di riscoprire il bello di fare una torta insieme, di apparecchiare tutti insieme, di mangiare tutti insieme. E per qualcuno, dalle foto, i video che ci arrivano in questi giorni, per qualcuno già lo è stato. E per me è stato estremamente commovente leggere messaggi di alcune mamme che ci dicono: è bellissimo, vorrei avere un mese di quarantena all'anno. Ora, forse è un po' troppo ottimista come lettura, però sicuramente fare un passo indietro, stare tranquilli e dedicare tutto il tempo che si ha in una giornata al proprio figlio probabilmente darà la possibilità di riscoprire anche una serie di competenze e di capacità che nella frenesia di tutti i giorni magari sono nascoste.
Esatto, no, io ne sono anch'io fermamente convinto. Penso anche per ricollegarsi e concludere a quello che dicevamo prima, che dicevi prima, è anche un modo per effettivamente avere la prova che gli obiettivi che si sono condivisi e scelti in qualche modo sono stati gli obiettivi giusti, cioè vedere che
Esatto,
comunque si riesce a
esatto.
generalizzare anche a casa quello su cui ha lavorato tanto nostro figlio o nostra figlia.
Esatto, assolutamente.
Ok, bene. E dunque, Adele, direi che abbiamo finito. È stata, spero, una bella puntata anche per te. E ti ringrazio ovviamente per il tuo prezioso contributo e per aver condiviso con noi le tue riflessioni.
Grazie mille anche a te, Jacopo, e buon pomeriggio a tutti.
Con questo vi saluto anche a tutti voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui su Allena Podcast. Ciao!